Domenico Fontana, nato a Melide, ha fatto una carriera straordinaria perché è stato forse uno dei maggiori esponenti di una sorta di trasformazione radicale delle tecniche in architettura, per cui è stato un architetto molto celebre nel 600 e nel 700. Io sono Sergio Villari, insegno storia dell'architettura alla Facoltà di Architettura Federico II.
Questa è la grandezza di Fontana per la modernità dell'impianto urbanistico che regge ancora a Napoli, così come a Roma per la modernità dell'impianto urbanistico di Sisto V, che è quello che poi regge ancora il centro storico di Roma. Sono Paolo Mascilli Migliorini, architetto, e sono il direttore del Palazzo Reale di Napoli.
Che un uomo di Melide sia stato fondamentale per fare di Roma e Napoli due metropoli come sono oggi, forse lo sanno in pochi a Melide e dintorni, ma sicuramente ancora meno, molto di meno, proprio a Roma e a Napoli. Ma c'è chi, come appunto gli studiosi Mascilli, Migliorini e Villari, sta lavorando perché Domenico Fontana abbia il riconoscimento che merita.
Sono stato uno dei promotori di un progetto di ricerca su Domenico Fontana, partito appunto da una collaborazione che ormai da anni ho con l'Accademia di Architettura di Mendrisio. Abbiamo coinvolto diversi studiosi, sia napoletani che romani e veneziani, che insieme abbiamo avviato un progetto di ricerca su Domenico Fontana.
Oramai da una ventina d'anni è ripreso un interesse, anche in un rapporto molto stretto con la Svizzera, con Mendrisio, che organizzò un grande convegno per commemorare la figura di Fontana nel bicentenario nel 2007.
Vediamo quindi di raccontare la storia niente affatto piatta e lineare di Domenico Fontana, prima a Roma e poi a Napoli e dintorni.
Domenico Fontana arriva a Roma provenendo già da una esperienza professionale svolta a Melide, dove anche esistono ancora delle sue opere giovanili. Arriva già maturo e si lega alla cerchia del cardinale Montalto, per il quale realizza alcune opere. La prima importante opera è la Cappella del Presepe, che è già un'opera che richiede una grossa capacità imprenditoriale. I Fontana in realtà a Roma operano come una grande famiglia di imprenditori. Il momento di Domenico è la Roma di Sisto V. In pochi anni lui cambia completamente la faccia della città con una serie di nuove architetture che fanno da sfondo proprio a questi passaggi urbanistici, con il puntualizzare ciascuno degli snodi urbani con un obelisco, ma soprattutto costruendo una macchina progettuale estremamente complessa, in cui lui, insieme ai delegati del Papa, determina anche le condizioni iconografiche, le scelte, le modalità operative, e lui agisce più come un grande architetto, come già come un archistar attuale, cioè che coordina vari settori, arti visive, arti decorative e architettura e urbanistica. È un'impresa che oggi diremmo titanica.
Domenico Fontana è innanzitutto protagonista di una straordinaria impresa, quella romana della trasportazione, come lui stesso la definisce, dell'obelisco vaticano. L'ultimo obelisco trasportato dall'Egitto a Roma era l'unico che era rimasto in piedi, si innalzava per un terzo in verità conficcato nel fango sulla destra della nuova basilica di San Pietro, che allora era in costruzione, quando Papa Sisto V decide di trasportare questo obelisco dal fianco della nuova basilica sulla quale si trovava, perché era al centro del circo di Caligola, e di portarlo invece al centro di quella che sarebbe poi diventata la nuova piazza San Pietro, che sarebbe stata completata molti decenni dopo da Gian Lorenzo Bernini. Ebbene, Domenico Fontana riesce in perfetta sicurezza a trasportare questo obelisco senza scalfirlo, senza danneggiarlo, il che, diciamo, era un'impresa, diciamo, altamente auspicata.
Ammazza il tempo che è passato, 4 anni demortificato.
Domenico Fontana era un grande innovatore per molti altri versi. A Roma, insieme al fratello Giovanni Fontana, avvia una impresa che rivoluziona completamente il mondo dell'architettura, dei lavori pubblici, possiamo dire, anche dei sistemi di finanziamento. Diventa addirittura finanziatore delle opere pontificie e diventa quasi l'architetto esclusivo di Sisto V, l'unico architetto di cui il Papa si fida e che ha un'importanza decisiva anche nell'organizzazione e nella gestione delle opere pubbliche. A Roma di importante fa moltissime cose, dall'appostamento della Cappella del Presepio, ma altri obelischi su cui interviene, come ad esempio l'obelisco Piazza del Popolo, interviene nel Palazzo del Vaticano. Il Ponte al Borghetto, l'ultima opera di Domenico Fontana, è appunto quell'opera in cui Domenico Fontana viene accusato di malversazione, è costretto a lasciare Roma e arriva a Napoli, è probabilmente invitato dal Conte di Miranda, il viceré di Napoli all'epoca.
E come sempre succede, morto il Papa Sisto V, che aveva appoggiato il Fontana, tra l'altro aveva anche costruito la sua villa Montalto, insomma, cade in bassa fortuna Domenico Fontana, è accusato di peculato, diremmo oggi, ed è costretto quindi a trasferirsi.
E arriviamo a Napoli e per ambientarci, oltre alle musiche di Georg Friedrich Händel, dopo aver ascoltato la ballata sul Papa Tosto, il Papa Sisto V di Giovanni Vagnarelli, ecco le tarantelle di quell'epoca suonate dalla nuova compagnia di canto popolare.
L'occasione viene perché tra le tante cose di cui si era occupato a Roma c'erano state anche le paludi pontine, quindi la bonifica delle paludi pontine, e a Napoli c'era il problema dei Regilagni. Quindi viene subito cooptato dal viceré per dare una soluzione a questo annoso problema dei Regilagni, che è un'area di impaludamento del fiume Sarno e che occupa tutta quanta la parte centrale della pianura campana. Lui ha delle intuizioni interessanti, inizia il progetto, ma in realtà poi le attività non vengono portate a termine. Ancora per qualche anno, siamo fra il 92 e il 93, lui spera di rientrare a Roma, in realtà il suo destino oramai è napoletano. D'altronde non è un destino infame, Napoli è la capitale del più grande regno dell'impero spagnolo. Stiamo parlando quindi di un professionista che, dopo essere stato l'architetto del Papa, diventa l'architetto del re. E in questa sua attività lui dimostra le stesse capacità di tecnico e coordinatore che l'avevano fatto conoscere. A Roma la sua consacrazione era stata la erezione dell'obelisco Vaticano, qui opera più su vasta scala nella formazione di una capitale. Apparentemente sono due vicende molto lontane, in realtà è la stessa vicenda di un grande urbanista che sa leggere la città e i suoi bisogni e vi sa intervenire.
Gli anni in cui Domenico Fontana lavora a Napoli, dal 1592 al 1607, sono anni che vanno considerati tra i più intensi dal punto di vista culturale della storia napoletana. E questo, diciamo, diversamente da quanto si era creduto finora, soprattutto grazie alla storiografia e alla critica romantica, che ci avevano invece trasmesso un'immagine nera quasi di questa Napoli funestata dal malgoverno spagnolo, dalla Controriforma e dall'Inquisizione. E invece sono anni molto importanti, intensi, anni in cui Napoli invece appare molto ricca dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista politico, perché Filippo II e Filippo III tengono molto anche all'immagine di Napoli. Io sono Concetta Restaino, docente a contratto a Sorsola Benincasa di storia dell'arte moderna e contemporanea. Napoli, e ce lo dice per esempio Cervantes, in quegli anni era la città più ricca dell'universo, cioè una vera e propria gemma della corona spagnola.
A Napoli Domenico Fontana ripete la stessa esperienza di Roma, forte di una committenza che in qualche modo si era già consolidata con la nobiltà napoletana, con i viceré di Napoli, riesce ad avere per esempio l'incarico per la più importante opera pubblica della città di quel secolo, a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, vale a dire il Palazzo Reale di Napoli. Opera importantissima, perché cambia completamente l'orientamento della città, apre la città ad occidente, la apre al mare, questo palazzo che ha una prospettiva infinita che parte dal vecchio centro della città e si apre verso il mare fino a raggiungere la Spagna, quasi appunto non volesse mai terminare questa facciata fatta in successione di arcate. È una concezione dell'architettura assolutamente inedita, un'architettura che inaugura una città completamente nuova che sarà appunto, diciamo, la città vicereale, che di fatto è la premessa, diciamo, per lo sviluppo urbano di Napoli nella modernità, verso il quartiere di Chiaia, verso Mergellina e verso Posillipo. E a Napoli Domenico Fontana non fa null'altro che riprodurre, riproporre la stessa vicenda che aveva vissuto a Roma in un periodo fine 500, inizio 600, che è un periodo in tono minore per quanto riguarda l'architettura italiana, l'architettura mondiale, dopo i grandi maestri del Rinascimento, dopo la grande stagione che aveva celebrato appunto i Michelangelo, i Raffaello, i Baldassare Peruzzi, Bramante e via dicendo. Ora ci troviamo in una situazione in cui gli architetti difficilmente riescono a raggiungere dei livelli qualitativi e delle grandissime capacità progettuali. Domenico Fontana, in questo caso, la sua attitudine specifica alla modernità è quella di riproporre una figura di architetto emergente. Cioè, Pannapoli lo fa con le stesse tecniche che in qualche modo aveva adottato a Roma, vale a dire attraverso un'impresa, un'organizzazione del cantiere, che lo portano a delle violentissime polemiche con gli architetti locali e che vengono, diciamo, in qualche modo sovraffatti da questa personalità prorompente di Domenico Fontana e della sua nuova concezione dell'architettura, dell'organizzazione del cantiere, dell'impresa edilizia, dei lavori di architettura urbana ed in particolare di questa visione straordinaria di un'architettura per la città che a Napoli forse trova maggiore spazio e maggiore vitalità che non a Roma stessa, perché Napoli è una città che in quegli anni, al passaggio della città vicereale, inventa completamente una nuova città.
In città realizza una delle cose più importanti, cioè la risistemazione di tutto l'area intorno a Castelnuovo, sistemazioni di terreno, livellamento, sistemazioni idrauliche. Qui dimostra una grande capacità di gestione del cantiere nell'area davanti al castello, che noi vediamo nelle immagini di fine 500 ancora piena di mucchi di terreno e che lui livella. Sembra niente, ma è una grande capacità di organizzare il cantiere urbano. Fa confluire su questa area la grande via militare contrassegnata da fontane, che passa al di sotto del Palazzo Reale, dove sistema anche il porto. Nella parte alta, pensate che c'è uno stacco di 18 metri fra il livello del mare e il livello del Palazzo Reale, sistema questo grande nodo urbano che è l'area fra il Castelnuovo e il Largo di Palazzo, su cui fa arrivare delle direttrici che partono da Piazza Dante e scendendo sono una via Toledo e l'altra via Medina. Si occupa di fornire Napoli di fontane, di collegamenti, una strada militare quindi a quota bassa, separa i percorsi civili e cerimoniali a quota alta. E in questo dimostra la stessa intelligenza urbana che aveva dimostrato a Roma, raccontando però una storia diversa. Questa è la storia di una capitale di un impero, quella è la storia della capitale della cristianità. L'elemento di sintesi di tutto questo è il nuovo Palazzo Reale. È l'unico Palazzo Reale in quel momento in Italia, perché non c'erano altri regni. Lui pensa a una cosa inaudita. È un edificio completamente e interamente porticato, completamente percorribile dalla popolazione al piano terra, completamente aperto verso la città, in modo da poter essere fruito a tre cortili paralleli che si aprono tutti e tre sul largo del palazzo e sono fra di loro collegati. Noi di questo impianto completamente libero, aperto, quasi su pilotì, diremmo noi oggi, è un'anticipazione svizzera di un grande capolavoro svizzero di Le Corbusier, l'invenzione del pilotì. Non abbiamo molto l'immagine perché alla metà del Seicento quasi tutti questi porticati sono stati chiusi, ma l'aspetto più eccezionale era l'ingresso, che era tre grandi fornici completamente liberi. Noi oggi entriamo da un solo androne centrale e quindi era questo spazio libero, completamente percorribile, uno spazio, diremo oggi, democratico, estremamente moderno. Ma in realtà era un pezzo di una grande macchina architettonica, perché sul retro aveva il Castelnuovo. Se il viceré era in difficoltà, passava dal giardino e si chiudeva dentro i nuovi bastioni che lo stesso Fontana aveva progettato. E se proprio era in grandissime difficoltà, aveva un percorso diretto dal palazzo che lo portava nel porto e con la nave poteva fuggire. Tutto questo intreccio non è casuale, è il progetto di Fontana.
L'idea di modernità contenuta nell'esperienza di Domenico Fontana sta proprio in questo, di essere un gestore di opere architettoniche, di opere pubbliche, quindi dai rapporti con la committenza, la capacità imprenditoriale, quella di organizzazione del cantiere, soprattutto diciamo di organizzazione delle maestranze, di programmi decorativi, sceglie spesse volte i pittori, gli scultori che devono lavorare alle opere che gli vengono commissionate. Insomma, un regista tutto tondo che non esclude affatto, diciamo, l'attività imprenditoriale e in particolare anche quella finanziaria, perché ripeto, a Roma Domenico Fontana è anche un finanziatore di opere.
E anche qui lui ha la capacità di organizzare una rete di professionisti, stuccatori, decoratori, pittori, che lavorano quasi sempre con lui. Li troviamo per esempio ad Amalfi e a Salerno, all'Uomo di Salerno.
Ad Amalfi c'è un'opera straordinaria stiamo ancora in parte vagliando e studiando, quello delle cripte del Duomo. La cattedrale di Salerno pure ha operato Domenico Fontana. Sono tutte opere, insieme a moltissime opere napoletane, che meritano di essere approfondite adeguatamente.
Domenico Fontana è stato studiato soprattutto come architetto e urbanista, ma era rimasta fondamentalmente inesplorato quello che è stato invece il suo ruolo nella nascita della grande decorazione barocca, che avviene in sostanza proprio agli inizi del Seicento. In particolare mi sono occupata della decorazione delle cripte delle cattedrali di Salerno e Amalfi, cattedrali delle quali Domenico Fontana cura il restauro e il nuovo allestimento decorativo su commissione dei reali di Spagna, prima di Filippo II e poi di Filippo III. Questi due sovrani si fanno fautori del rinnovamento di queste due cripte che, secondo la tradizione, conservavano le reliquie di due apostoli, San Matteo a Salerno e Sant'Andrea ad Amalfi. Di qui l'importanza di queste due chiese nell'ambito dell'Italia meridionale. La decorazione viene intrapresa con un metodo del tutto nuovo, dove sono unite appunto architettura, scultura, pittura e decorazione in senso lato. Si tratta infatti delle prime opere nelle quali Fontana impiega su larga scala i marmi colorati che arrivano dalla Toscana, che vengono lavorati qui a Napoli, poi trasportati a Salerno e ad Amalfi via mare.
Ma la vita e le opere di Domenico Fontana hanno avuto ovviamente anche varie ombre. Oltre alle accuse di ruberia a Roma, sono emerse altre critiche. Villari e Mascilli Migliorini ne elencano un paio.
Ad un periodo in cui Domenico Fontana è stato celebrato soprattutto per quella fantastica impresa della trasportazione dell'obelisco Vaticano, poi invece si è quasi dileguata questa fortuna critica alla fine del XVIII secolo, grazie anche, diciamo, ad uno straordinario critico dell'architettura italiano che era Francesco Milizia, il quale sostanzialmente ridimensiona l'immagine di Domenico Fontana dicendo: ma beh, insomma, in qualche modo Domenico Fontana ha trasportato per poche centinaia di metri un obelisco vaticano, l'obelisco vaticano è vero, senza farlo rompere, ma che cos'è di fronte al fatto che secoli e secoli prima i romani avevano trasportato decine di obelisco dall'Egitto a Roma per 3.000 chilometri per mare e per terra senza che si rompessero e senza fare tanta pubblicità, come invece, diciamo, se l'è fatta Domenico Fontana. Perché da allora, dopo Milizia, Domenico Fontana è caduto in una sorta di quasi oblio. Bene, noi crediamo che però questo albore della modernità lanciata da Domenico Fontana abbia avuto un effetto straordinario sulla storia dell'architettura italiana, europea e mondiale.
Lui si imbatte in Pompei, facendo dei lavori di sistemazione idrica, si imbatte in alcuni resti, non gli dà peso. Credo che non gli dia peso proprio perché non è un tema della sua epoca. Non dà peso perché c'è la leggenda della città maledetta da Dio per gli eccessivi peccati o per altri motivi, perché li sottovaluta. Non lo sappiamo.
Domenico Fontana si imbatte negli scavi di Pompei perché costruisce un canale. Le riconosce, non le riconosce, come si comporta di fronte a queste rovine sepolte? I contadini del posto sapevano benissimo che lì sotto c'erano le tombe, che lì sotto c'era una città sepolta. È evidente che tutti quanti sapevano, diciamo, che lì sotto c'erano delle rovine antiche, soltanto che i tempi non erano maturi per valorizzare quelle rovine. La scoperta di Pompei avverrà due secoli più tardi. Si potrebbero dire tante altre cose sul rapporto di Domenico Fontana e l'antico. Un'altra, per esempio, è che Domenico Fontana smonta interamente alcune parti di edifici romani antichi per ricavarne il materiale per il basamento dell'obelisco vaticano. Un altro esempio di poca sensibilità di Domenico Fontana. Forse è un buon esempio di poca sensibilità della cultura della fine del Cinquecento e dell'inizio del Seicento per dei monumenti che non erano ancora valorizzati adeguatamente dalla cultura dell'epoca. E oggi noi per la prima volta abbiamo accesso ad una serie di documenti, grazie anche alle attività di informatizzazione, che ci permettono in qualche modo di fare luce su aspetti come ad esempio molte opere di Domenico Fontana di cui avevamo in qualche modo perso completamente traccia.
Al proposito del professor Villari, ci uniamo anche noi sperando di avervi modestamente contribuito anche con questo laser, fatto inevitabilmente solo di parole e di suoni.